Se si vuole rovinare un viaggio in Giappone, ed è facilissimo farlo, credetemi, la ricetta migliore è usare un romanzo di 1000 anni fa come navigatore satellitario.
Assolutamente d'accordo, un disastro garantito.
Cioè, oggi analizzeremo proprio cosa succede quando si tenta di sovrapporre la Kyoto poetica, quella tutta fatta di ombre raccontata da Murasaki Shikibu, ai tabelloni iperprecisi e direi spietati dei treni proiettile di oggi. Quindi benvenuti a questa nostra nuova esplorazione approfondita.
Grazie.
La nostra missione oggi è capire come i libri possono preparare il nostro sguardo prima di partire, senza però mai illuderci che possano sostituirsi al luogo fisico. Sono prontissima per questo viaggio.
E fai bene a esserlo. Guarda, dagli archivi letterari fino alle note di viaggio, quelle estremamente specifiche che stiamo esaminando oggi, emerge subito un principio metodologico, direi fondamentale.
Ok, quale?
Che c'è il Giappone di carta e c'è il Giappone d'asfalto e di binari. Per chi viaggia, la gerarchia deve essere chiara fin dalla partenza, senza se e senza ma.
Quindi la realtà vince sulla fantasia.
Esatto. I fatti verificati e i dati operativi, come gli orari dei trasporti, le coincidenze, le regole doganali, vincono sempre. Sempre e senza eccezioni sulle interpretazioni editoriali e sulle atmosfere descritte nei romanzi.
Il che ha perfettamente senso, insomma. Leggere prima di partire non serve a scaricare delle coordinate per capire dove girare all'incrocio.
No, figurati, sarebbe assurdo.
Rende il viaggio più profondo, d'accordo, ma è un po' come indossare un paio di lenti speciali. Cioè, le lenti non ti dicono dove andare, ma cambiano radicalmente il modo in cui decodifichi la luce, i dettagli, le interazioni umane.
Una metafora perfetta, sì.
E per testare queste lenti dobbiamo partire dall'inizio dell'XI secolo, alla corte imperiale proprio con il Genji Monogatari di Murasaki Shikibu.
È un testo monumentale. Però su questo bisogna fare subito una precisazione tecnica per capirne la vera natura. Molto spesso si tende a etichettarlo un po' frettolosamente come il primo romanzo del mondo.
Sì, lo si sente dire spessissimo.
Vero, ma è una categoria occidentale applicata a posteriori. È molto più corretto considerarla, una delle prime grandi narrazioni lunghe, nata in un ecosistema culturale profondamente diverso da quello del romanzo europeo moderno.
Certo.
E la più grande lezione che il Genji offre a chi viaggia, praticamente, è quella di insegnare una grammatica della visione indiretta.
Aspetta, aspetta, visione indiretta, in che senso? Intendi dire la capacità di leggere tra le righe di un discorso o parli letteralmente del fatto che i personaggi non si guardassero in faccia?
Intendo un'estetica del nascondimento che era assolutamente letterale.
Davvero?
Sì, la corte di epoca Heian era un mondo labirintico fatto di paraventi, di pesanti tende di bambù e di seta. Una donna aristocratica non mostrava mai direttamente il proprio viso.
Caspita, quindi era tutto filtrato.
Tutto, gli intrighi, gli amori, i tradimenti, si basavano su elementi frammentari. Cioè, il principe Genji o gli altri personaggi si innamoravano del lembo di una manica ricamata che sporgeva da una carrozza chiusa, oppure riconoscevano la presenza di qualcuno semplicemente dal profumo di incenso residuo in una stanza vuota.
Un mondo di dettagli minuscoli.
Esattamente. Persino i giardini non si ammiravano tanto nella loro forma architettonica sotto il sole, ma se ne interpretava l'atmosfera ascoltando il rumore della pioggia sulle foglie, standosene chiusi nella propria stanza.
Wow. E bisogna anche ricordare, tra l'altro, che non abbiamo nemmeno ritratti dal vero dell'autrice.
No, nessuno.
Cioè le immagini classiche di Murasaki Shikibu che tutti abbiamo in mente sono idealizzazioni posteriori, non certo fotografie.
Chiaro, è tutto ricostruito.
Ma questo mi fa arrivare a una conclusione logica. Se andiamo a Kyoto oggi, cercando i luoghi esatti in cui si sono consumate queste scene così sfumate, stiamo commettendo un errore enorme. Stiamo cercando pietre millenarie in un libro che parla di ombre ed echi.
Guarda, è l'errore più comune in assoluto, quello di voler trasformare, diciamo, un capolavoro atmosferico in una mappa catastale. E questo paradosso diventa lampante se leggiamo gli appunti logistici che sono alla base della nostra analisi di oggi.
Oh, gli appunti logistici sono fantastici.
Sono spietati. Per provare a cogliere anche solo un frammento di quell'estetica antica, il viaggiatore moderno deve piegarsi a un'efficienza ingegneristica quasi crudele. Prendiamo l'arrivo a Kyoto.
Niente carrezze trainate da buoi, immagino.
Nessuna carrozza, ovviamente. Si viaggia sul treno Ikari 641, carrozza Green. La partenza da Tokyo è scolpita alle 11.33 e l'arrivo a Kyoto alle 14.12 in punto. Non c'è un secondo di spazio per le suggestioni poetiche in questo segmento.
Infatti, non puoi distrarti. Devi correre a fare un check-in veloce alla struttura Akari, mollare i bagagli e presentarsi nel quartiere di Gion con un tempismo perfetto.
Al minuto.
E qui l'ironia è magnifica, perché per assistere alle arti performative, che sono le redi di quella cultura aristocratica del Genji, devi rispettare una tabella di marcia militare. Alle 16 bisogna essere al Gion Kagai Art Museum per assistere allo spettacolo Kyomai.
Esatto, un gruppo di 4 persone.
E poi alle 18 scatta il Gion Corner nei posti premium.
E se sbaglio un orario, la poesia si dissolve semplicemente perché trovi le porte sbarrate.
Niente echi e niente ombre.
Solo porte chiuse. La serata poi continua con una passeggiata obbligata su Shirakawa-dori e un passaggio tra i vicoli di Pontocho, prima di dover chiamare un taxi.
Perché c'è la cena.
Sì, la cena prenotata da Torishosai è fissata tassativamente per le 20.30.
Avere il controllo totale sui dati reali è l'unica cosa che poi permette alla mente di rilassarsi e godere della suggestione. È vero, se sai che la logistica è al sicuro, puoi concentrarti sull'atmosfera.
E c'è anche un altro dettaglio interessante nelle fonti riguardo a questo. Uji.
Ah, Uji, certo!
È una località celebre e fondamentale negli ultimi capitoli del Genji Monogatari, eppure in queste note di viaggio esplicitamente esclusa dalla rotta. Una dimostrazione pratica che, insomma, non si deve per forza rincorrere ogni singolo toponimo letterario.
Anche perché non si avrebbe il tempo fisico. E questa distinzione tra mito letterario e realtà fisica diventa ancora più violenta se abbandoniamo le nebbie di Kyoto per immergerci nella concretezza urbana di Tokyo.
O Edo, se usiamo il suo nome antico.
Esatto. Solo che, leggendo le fonti, qui scatta un campanello d'allarme formidabile. Molti viaggiatori cercano a tutti i costi la suggestione pittoresca della vecchia Edo tra le strade di Tokyo, rincorrendo lanterne di carta e vecchi tetti in legno.
Una visione molto romantica.
Fin troppo, ma l'opera di autori come Higuchi Ichiyo ci avverte che questa nostalgia può trasformarsi in una trappola intellettuale bella e buona.
Sì, soprattutto perché il pittoresco, per sua natura, appiattisce completamente la complessità sociale. Higuchi Ichiyo scrive alla fine dell'Ottocento, nel periodo Meiji, ma lei guarda la città dal livello della strada e dalle pozzanghere.
Non dai palazzi.
Esatto, dai vicoli polverosi. Il suo racconto più celebre, Takekurabe, che è ambientato nei quartieri popolari di Ryusen, Ueno e Asakusa, non dipinge affatto una cartolina. Quei quartieri, tra l'altro, si trovavano a ridosso del grande distretto del piacere di Yoshiwara.
E in che modo? Cioè, come fa Ichiyo a farci capire come la società plasma letteralmente lo spazio urbano? Qual è il meccanismo narrativo che usa?
È un espediente geniale. Usa lo sguardo dei bambini e degli adolescenti che vivono lì, alla periferia del quartiere dei divertimenti.
I bambini?
Sì, mettendo in scena i loro giochi, la scuola, le rivalità, ci mostra come le gerarchie economiche degli adulti vengano assorbite e replicate dai più piccoli.
Ah, pazzesco!
Il destino di una ragazza che sa già di dover diventare una cortigiana o magari quello di un ragazzo destinato al sacerdozio buddista definiscono chi possiede il potere nel quartiere.
Capisco.
Stabiliscono chi può camminare a testa alta in certe strade e chi invece deve nascondersi. Il fascino pittoresco del tempo perduto nasconde in realtà un abisso di fatica e disuguaglianza. La penna di Ichiyo lo illumina impietosamente.
È una prospettiva che ci porta lontanissimo dai profumi d'incenso delle corti imperiali di Kyoto ed è una tensione urbana che esplode definitivamente se passiamo a Natsume Soseki. Lui è la lente perfetta per inquadrare la vera modernità giapponese.
Senza dubbio.
Con lui non si parla più di quartieri periferici, ma di una metropoli in rapidissima espansione che stritola l'individuo.
Soseki mette a nudo tutte le ossessioni dell'epoca Meiji. L'ingresso violento del denaro nella sfera delle relazioni affettive, l'impatto di un'educazione accademica di stampo occidentale e, soprattutto direi, quella profonda solitudine alienante che nasce proprio quando si è circondati da milioni di persone in una metropoli.
Quella sensazione di essere soli in mezzo alla folla.
Esattamente. E a questo proposito, le fonti aggiungono un appunto metodologico fondamentale. È molto interessante. Se si visita un museo o una biblioteca in Giappone, ci si imbatte spesso nelle fotografie d'epoca degli autori.
Certo, le classiche foto in bianco e nero.
Sì, e c'è questo famosissimo ritratto fotografico di Soseki del 1912, ad esempio. Lui veste abiti eleganti e posa in modo molto austero. È un documento storico di grandissimo valore, ma attenzione a non usarlo come riassunto della sua opera.
Cioè, a non giudicare il libro dalla copertina, letteralmente.
Proprio così. L'iconografia formale di un autore non coincide quasi mai con i conflitti dilanianti che descrive nei suoi romanzi.
L'abito formale contro il tormento interiore. E anche qui, per riflettere su questa modernità frammentata di Soseki o sulle disuguaglianze di Ichio, oggi bisogna destreggiarsi tra ingranaggi urbani complessissimi.
Oh, la logistica non perdona.
Le indicazioni per questo viaggio, infatti, sottolineano l'assoluta necessità di avere il JR Pass già attivo. Serve a garantirsi l'accesso fluido alla linea circolare Yanamote e alle altre linee principali della Japan Railways.
Fondamentale per non impazzire i tornelli.
Esatto, se no perdi ore. L'itinerario prescrive poi di dominare i tempi della città, affrontare il grande tempio di Sensoji e le passeggiate lungo il fiume Sumida ad Asakusa solo nella mattina presto.
Per battere sul tempo la folla, immagino.
La folla opprimente e soprattutto le temperature insopportabili.
È una vera e propria logistica della sopravvivenza climatica. Nelle ore più calde, infatti, le note dicono che l'obbligo è rifugiarsi all'interno di strutture ipermoderne e climatizzate.
Tipo i centri commerciali.
Esatto come il grande complesso della Skytree a Solamachi, oppure, in alternativa, cercare l'ombra e il fresco dei grandi parchi museali di Ueno. Ma guarda, il vero capolavoro di sincronizzazione di questo itinerario si vede nel tardo pomeriggio.
Sentiamo.
L'appuntamento è fissato per le 17.00 in punto. È un incontro con Magiko al nono piano del grande magazzino Mitsukoshi di Ginza, per un momento di decompressione.
Un dettaglio incredibilmente specifico. E forse chi ci ascolta si chiederà perché citarlo con tanta precisione, ma è l'esempio perfetto della lezione di oggi. Hai un incontro mondano alle 17 a Ginza, seguito da una passeggiata verso il teatro Kabukiza. Lì lo spettacolo dura dalle 19 fino a poco prima delle 21, no?
Sì, circa le 20:50.
Ecco, ma se ti fai assorbire dalle riflessioni su Natsume Soseki e dimentichi di entrare in un convenience store, tipo un normalissimo 7-Eleven, per stampare e ritirare materialmente i biglietti cartacei dello spettacolo, resti fuori.
Completamente fuori.
Il teatro non accetta la tua estetica, richiede il tuo codice a barre stampato. Ignorare questi dettagli pratici rovina la poesia alla radice.
Sono completamente d'accordo. È l'eterno braccio di ferro tra la fantasia e l'asfalto.
Ma ammettiamolo, dopo aver visto la metropoli implacabile e aver corso per rispettare appuntamenti al nono piano, viene il desiderio istintivo di fuggire.
Di scappare nel verde.
L'emblema del viaggiatore letterario. Il suo Okuno Hosomichi, lo stretto sentiero verso il profondo nord, iniziato nel 1689, è un classico assoluto. Ma le fonti che stiamo consultando prendono una piccozza e distruggono un mito gigantesco che lo circonda.
E fanno bene. Parliamo del mito della composizione in presa diretta, della cronaca istantanea.
Quella che ci immaginiamo tutti.
Sì, la cultura popolare immagina Basho che cammina, vede, che ne so, un ramo di pino o un riflesso nell'acqua, si ferma col pennello in mano e compone un haiku perfetto lì per lì.
E invece?
Non funzionava affatto così. L'opera di Basho è ciò che in critica viene definito una forma composta. Non ha nulla a che vedere con una traccia GPS del XVII secolo o con un diario personale privo di filtri.
Ed è qui che il paragone con il montaggio di un documentario moderno mi ha chiarito tutto. Quando si gira un documentario, nella realtà ci sono imprevisti, la luce sbagliata, la stanchezza fisica.
I rumori di fondo.
Esatto, ma poi, chiuso in una stanza di montaggio e mesi dopo, il regista taglia, inverte le scene, aggiunge una musica che in quel momento non c'era. Basho ha fatto esattamente questo, giusto? Ha manipolato i fatti.
Sì, in modo radicale e deliberato. Nella stesura finale, scritta mesi o a volte anni dopo l'esperienza fisica, Basho altera la sequenza temporale degli eventi. A volte fa piovere in una poesia quando nella realtà c'era il sole.
Incredibile.
Inserisce dialoghi magari mai avvenuti. E perché lo fa? Perché il suo scopo non era fornire una mappa accurata o un bollettino meteorologico ai futuri viandanti. Voleva far dialogare la sua sensibilità con i testi dei maestri della poesia classica cinese e giapponese. Voleva innalzare l'esperienza terrena a una verità estetica, direi, più alta.
E ci è riuscito benissimo.
Direi di sì. E in questo filone di composizione posteriore, per inciso, rientrano anche i celebri ritratti di Basho dipinti da maestri come Hokusai. Sono opere meravigliose, certo, ma realizzate molto tempo dopo la morte del poeta. Sono ritratti del mito letterario, non del pellegrino sudato.
È affascinante come smontiamo queste immagini. E, tra l'altro, il viaggio contemporaneo che analizziamo oggi è all'estremo opposto di questa ascesa. Prendi la tappa a Iga, la terra d'origine di Basho.
Ah, un'ottima tappa.
Mazione del comfort. Praticamente il contrario del pellegrinaggio ascetico. Ci si sposta in auto la mattina verso le 10 con amici, salendo tra le colline per evitare il caldo asfissiante della pianura.
Molto saggio.
E una volta arrivati, verso le 11.30, la prima tappa è il Museo dei Ninja di Iga-ryu.
Che, guarda, potrebbe sembrare una distrazione leggera rispetto alla letteratura classica, un po' turistica, ma dal punto di vista operativo è una mossa perfetta.
Perché si sta al coperto.
Esatto. Oltre a mostrare i veri meccanismi della furtività del periodo Edo, le porte girevoli, i pavimenti con scomparti segreti, cose interessantissime, garantisce di rimanere in spazi coperti e intensamente ombreggiati durante l'apice del calore di mezzogiorno.
Un rifugio vitale d'estate in Giappone.
Assolutamente. E lo stesso vale per il pomeriggio, quando verso le 15 si prevede la visita all'area del castello di Iga-ueno, camminando solo lungo percorsi in piano, circondati dagli alberi alti, ammirando le mura dal basso, insomma, senza sfinirsi.
E questa cura, direi quasi maniacale per la conservazione delle energie, diventa una necessità assoluta quando si guarda allo spostamento successivo, quello verso Matsushima.
Matsushima, uno dei panorami più celebrati nel viaggio di Basho.
Meraviglioso. Ma guardando la cronologia dei treni per questo spostamento, ammetto di aver provato una certa ansia empatica per i viaggiatori. Si viaggia sul treno Hikari 644, per poi agganciarsi all'Hayabusa 23, fortunatamente sempre approfittando dello spazio delle carrozze green. Ma il vero ostacolo è il trasbordo.
Sì, è quello che nel gergo logistico viene definito in modo un po' inquietante un cambio critico. 8 minuti a disposizione alla stazione di Tokyo. Da sé ci sono 19 minuti alla stazione di Sendai, con i bagagli al seguito.
Mamma mia.
In quei 27 minuti totali non ci si può permettere di fare una pausa romantica per ammirare l'architettura delle banchine dei treni. Se l'efficienza vacilla anche di un minuto, il sistema crolla.
Esatto. Se perdi quella finestra di 8 minuti, l'intero castello di carte viene giù. Non arriverai alla stazione di Matsushima Kaigan alle 14.49.
Sicuro.
Non troverai la navetta per la struttura Komatsu Kankofutei e di conseguenza salterà la passeggiata rilassante sul lungomare, salterà il bagno terapeutico nelle acque termali dell'onsen e pure la cena in hotel dovrà essere cancellata o fatta in gran fretta. La macchina logistica non ammette sconti.
Non ne ammette, ma è proprio questo trionfo dell'organizzazione che permette alla mente, insomma, una volta giunti a destinazione sani e salvi, di abbandonarsi alla memoria del luogo.
È vero, la tranquillità di avercela fatta.
Sì, una memoria che, se ci spingiamo ancora più a nord, dalla baia di Matsushima fino all'isola di Hokkaido e alla città di Hakodate, si cristallizza in una forma poetica, completamente diversa da quella di Basho. Parliamo di Ishigawa Takuboku.
Hakodate viene letta spessissimo attraverso i versi della sua raccolta più amata, Ichiaku no Suna, ovvero un pugno di sabbia. Ma Takuboku non usava l'haiku, la forma poetica di tre versi per cui la letteratura giapponese è famosa in tutto il mondo.
No, non l'haiku. Utilizzava il tanka.
E qual è la differenza pratica?
Mentre l'haiku ha la sua classica struttura ritmica di 5, 7, 5 sillabe, il tanka aggiunge due ulteriori segmenti di 7 sillabe ciascuno. Sembra un dettaglio tecnico, ma quella piccola espansione, quei due respiri in più, insomma, cambiano la natura stessa del testo.
In che modo?
Se il montaggio elaborato e dilatato di Basho cercava l'eternità, ricucendo i pezzi della realtà col tempo, il ritmo concitato del tanka di Takuboku lavora, diciamo, all'opposto. Serve a congelare il ricordo istantaneo. Fissa l'immagine malinconica di un vento freddo, o magari l'odore di una spiaggia, bloccando una memoria intima in un respiro breve e quasi affannato.
Molto più viscerale. E dalla memoria intima il passo verso quelle che chiamiamo letture d'atmosfera è brevissimo. Quando si viaggia, si mettono spesso in valigia libri che non raccontano un luogo specifico, ma piuttosto un modo di sentire la realtà, no?
Assolutamente.
Trema cautela. Il libro d'ombra di Junichiro Tanizaki è un esempio calzante in questo senso, vero?
Perfetto. Tanizaki ci ha insegnato a guardare la qualità della penombra. Il riflesso opaco del legno antico, l'estetica di una lacca nella scarsa illuminazione tradizionale giapponese.
Molti lo leggono come un manuale.
Ma le nostre fonti ci ricordano di non prenderlo come un testo sacro e immutabile. Era un saggio intensamente legato al suo tempo. È stata una reazione viscerale degli anni 30 contro la rapida elettrificazione e modernizzazione in stile occidentale del Giappone. È una visione soggettiva.
Non la regola universale.
Esatto. Non è il manuale di istruzioni definitivo per comprendere ogni singolo edificio antico che si visita.
Un concetto che si può estendere anche agli autori stranieri, no? Fosco Maraini, in Ore giapponesi, offre uno sguardo europeo, coltissimo, incredibilmente stratificato, in cui ogni tempio evoca risonanze globali, ma rimane pur sempre l'interpretazione di un intellettuale del suo tempo, non una cronaca neutra del posto.
Certamente.
Ma se facciamo un balzo al presente, la questione si fa forse ancora più complessa. Haruki Murakami.
Una figura inevitabile. Prima o poi chiunque viaggi in Giappone legge Murakami.
I suoi romanzi, prendiamo ad esempio Norgesian Wood, delineano le geografie urbane con un realismo quasi ossessivo. Cioè, tracciano percorsi tra i quartieri di Tokyo, citano locali jazz specifici, incroci, stazioni ferroviarie precise.
Sembrano delle mappe perfette.
Esatto, ci sono viaggiatori che li usano letteralmente come guide stradali per ricreare quelle passeggiate. Quindi, la mia domanda è, se abbiamo stabilito che queste descrizioni alla fine sono interpretazioni d'atmosfera e paesaggi mentali, perché portarsi Murakami in valigia occupando del peso prezioso?
Perché ci insegna a porre le domande giuste. Il fascino dell'usare Murakami o Tanizaki in viaggio, guarda, non risiede nel localizzare una scena esatta per dimostrare di aver trovato il set del romanzo.
Come in una caccia al tesoro.
Esatto, non è una caccia al tesoro. Quei libri, piuttosto, ci sintonizzano su frequenze diverse. Ci insegnano a notare il suono della pioggia contro una vetrina o a percepire l'isolamento acustico di un bar sotterraneo rispetto al frastuono della strada in superficie. Ci forniscono, insomma, un vocabolario interiore per tradurre ciò che vediamo, non per trovarlo.
Una bellissima prospettiva. Frequenze che, tornando al nostro viaggio a nord, ad Hakodate, risuoneranno su un terreno molto solido e preciso. L'esplorazione della città prevede l'uso di un lento tram storico che mi sembra perfetto per assorbire quell'atmosfera malinconica cantata da Takuboku.
Il tram è una macchina del tempo.
Dal tram si arriva alla zona della baia per camminare tra gli antichi magazzini di mattoni rossi per poi muoversi verso il quartiere collinare di Motomachi, ma con un'unica regola inderogabile: evitare qualsiasi percorso in ripida pendenza durante le ore centrali in cui il sole picchia senza pietà.
Che poi è la stessa regola di Ueno e Asakusa, sopravvivenza. E come opzione tattica per il pomeriggio, l'itinerario indica una chicca. Il forte a stella di Goryokaku.
Ah, sì.
È uno spazio ideale perché è un parco che si sviluppa completamente in piano, con ampie zone ombreggiate, e dispone di una torre panoramica dotata di un comodo ascensore. Questa torre è operativa durante l'estate, all'incirca tra le 8 e le 19, quindi i tempi sono ampi.
Ottimo!
E poi, per chiudere la giornata senza la rigidità di una cena formale, la scelta ricade sul Daimon Yokocho.
Che cos'è esattamente?
Non è un singolo ristorante, ma un agglomerato di 26 piccole izakaya vicinissime alla stazione ferroviaria. Un ambiente informale e rumoroso, dove mescolarsi, insomma, perfetto dopo aver trascorso magari ore nel silenzio disciplinato di un vagone.
Sembra fantastico. E a proposito di leggere nei vagoni e di libri nello zaino, c'è un aspetto pratico incredibilmente importante segnalato dalle fonti. un avvertimento che riguarda il confine sottile tra la cultura e la legalità.
Un tema spinosissimo.
Quando parliamo di autori antichi come Murasaki Shikibu o Basho, viene naturale pensare che, insomma, essendo morti da secoli, tutto ciò che li riguarda sia di libero dominio e senza alcun vincolo.
Ed è un equivoco su cui molti inciampano pesantemente.
Spieghiamolo bene.
I testi originali in giapponese classico effettivamente sono nel pubblico dominio. Ed è straordinario il lavoro fatto dalle istituzioni nipponiche per renderli accessibili. Ci sono database eccellenti, vastissimi e gratuiti, curati dalla National Diet Library, dal NIJL, o progetti come l'Easora Bunko. Se sai leggere l'originale antico, il patrimonio è libero.
Meraviglioso per chi sa leggerlo.
Ma la situazione si ribalta, e qui bisogna fare attenzione, se porti con te una traduzione moderna in italiano.
Certo.
Wright severissimo. Non si può fotocopiare allegramente un capitolo o riprodurne i contenuti in sedi pubbliche o su piattaforme commerciali senza una licenza specifica degli editori. L'opera in sé è antica, d'accordo, ma il lavoro del traduttore è attualissimo e tutelato per legge.
Un avvertimento sacrosanto. Nessuno vuole grane legali in viaggio. Questo ci spinge all'ultimo grande interrogativo della nostra esplorazione.
Dimmi.
Come si unisce fisicamente la pratica della lettura al viaggio itinerante senza infrangere i diritti, senza appesantire lo zaino in modo insopportabile e soprattutto senza finire col guardare più la carta che il paesaggio reale?
La soluzione operativa che emerge dalle note è direi minimalista all'estremo. È la creazione di una biblioteca offline, sia mentale che fisica.
In cosa consiste?
O le prime righe ambientate nel quartiere di Ryusen per Ichio, oppure un singolo tanka di Takuboku. E poi, una volta sul posto, si impone la regola aurea del 10 e 5.
La regola del
10 e 5?
Sì. 10 minuti di osservazione aperta e ininterrotta del luogo in cui ci si trova, permettendo ai suoni e agli odori reali di farsi spazio nella mente. Seguiti, poi, da 5 minuti per annotare impressioni o rileggere quel breve frammento che ti è riportato.
È un ritmo interessante.
Molto serrato, ma infinitamente più fertile rispetto al tentativo di consumare lunghe sessioni accademiche seduti sui gradini di un tempio, cosa che alla fine ti aliena dal posto.
Meno è decisamente meglio. E per garantire che il corpo sia in grado di sostenere quell'osservazione attiva e curiosa, l'approccio ingegneristico di cui parlavamo deve cominciare già, direi, a 10.000 metri di quota.
Assolutamente sì.
Sopravvivere a un volo intercontinentale è la prima vera sfida di qualsiasi viaggio in Giappone. Le fonti elencano un equipaggiamento essenziale che non serve solo alla comodità, ma serve proprio a difendere l'energia necessaria per l'ascolto di cui parlavi prima. La carta pesa, quindi si dà precedenza a un e-reader o al massimo a un singolo volume leggerissimo.
Ovvio.
Poi serve l'isolamento sensoriale totale, mascherina per le occhi ben aderente, tappi per le orecchie in schiuma, auricolari affidabili e un cuscino da collo che sostenga realmente la testa e non sia solo di bellezza.
Anche perché i voli sono interminabili. E poi, guarda, ci sono gli elementi logistici vitali per l'autonomia, che sono fondamentali se vogliamo affidarci alle mappe digitali e a quegli archivi online che abbiamo menzionato prima una volta a terra.
Quali sono?
Una bottiglia d'acqua vuota, leggera, che va riempita esclusivamente alle fontanelle dopo aver superato i controlli di sicurezza aeroportuali per idratarsi. E a livello elettronico, il fulcro del viaggio è un caricatore universale USB-C compatibile con il range 100-240 volt.
Indispensabile.
Ed è essenziale viaggiare con cavi sufficientemente lunghi, per evitare di dover passare insomma l'intero volo contorti cercando di arrivare a quella presa spesso mal posizionata sotto il sedile dell'aereo.
Un incubo ricorrente.
E poi c'è un'ultima regola ferrea, vitale per la sicurezza del volo. Qualsiasi power bank ad alta capacità deve assolutamente viaggiare nel bagaglio a mano in cabina, mai, dico mai, in stiva. E i terminali del dispositivo devono essere isolati o protetti con del nastro per scongiurare cortocircuiti durante eventuali turbolenze.
Sembra assurdo in un certo senso. Abbiamo iniziato questa nostra esplorazione immersi tra le maniche di seta e il profumo di incenso della corte dell'undicesimo secolo e stiamo chiudendo raccomandando di proteggere i terminali in litio di un power bank.
È un salto epocale.
Ma credo che questo scarto brutale riassuma perfettamente il cuore del nostro discorso di oggi. Cioè, la nostra biblioteca portatile non deve mai diventare un modo per dimostrare a noi stessi o agli altri quanto siamo colti e preparati.
No, non serve a quello.
Eppure, il vero indiscusso protagonista rimane il viaggio reale. tangibile e faticoso. L'atto di incastrare i treni, di evitare il caldo opprimente, osservare la strada e ricontrollare i fatti.
È una sintesi perfetta. E, sai, per collegare questi estremi in un quadro logico coerente, chiudiamo affermando un principio essenziale. Un dovere per chiunque sceglia di viaggiare portando un autore, antico o moderno che sia, dentro al proprio zaino.
Ti ascolto.
Bisogna avere il coraggio e l'onestà intellettuale di concedere al paesaggio che sia davanti agli occhi un diritto inalienabile. Il diritto di contraddire il libro.
Il diritto di contraddire il libro?
Sì. Gli archivi, la letteratura e i saggi d'estetica preparano il nostro occhio e affinano la nostra sensibilità, certo. Ma alla fine l'asfalto, il cemento, la pioggia e la realtà del Giappone contemporaneo devono sempre, inesorabilmente, avere l'ultima parola.
Il diritto di contraddire il libro. Sapete, ripensando alla mappa del navigatore satellitare di cui parlavamo proprio all'inizio della nostra conversazione, quando si viaggia, tutti speriamo sempre che la destinazione coincida con le nostre aspettative.
È umano.
Ma e se il momento più profondo, la vera, inaspettata epifania di un viaggio letterario, non fosse quando trovi il paesaggio esattamente identico a come era stato descritto sulla pagina, e se l'istante in cui tutto assume un significato fosse esattamente quello in cui scopri che il luogo ha completamente e meravigliosamente smentito tutto ciò che l'autore aveva immaginato secoli fa.
Una prospettiva che ribalta tutto.
Lasciamo a chi ci ascolta questo dubbio su cui riflettere per la pianificazione del prossimo itinerario. Grazie per averci accompagnato in questa esplorazione. Alla prossima!